Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori delle comunità italiane nel mondo, buonasera, vi giunga dall'Italia il saluto del vostro amico Giacomo Schivo che vi parla da Roma. Allora, siete pronti per stare un'ora insieme e abbandonare il 2024? Siete pronti a rituffarvi nel passato? Magic Moments recita la nostra sigla e andremo a rivivere i Magic Moments di quale anno? Il 1965 è quello l'anno che è stato estratto a sorte per essere il protagonista della trasmissione di oggi. La nostra rassegna stampa del passato andrà dietro le quinte di quei 12 mesi e sfoglieremo i quotidiani, sfoglieremo le riviste. A proposito di quotidiani, io vorrei subito iniziare con una notizia molto importante di spettacolo. E già, perché anche oggi succede così, che i quotidiani non trattano molto spesso notizie di spettacolo, vengono sempre relegate nelle pagine apposite, ma quasi mai una notizia di spettacolo, signore e signori, è in prima pagina. In quel 1965 invece tutti, e dico tutti, i quotidiani d'Italia misero in prima pagina e anche a caratteri cubitali una notizia di spettacolo. Beh, perché era successo qualcosa di storico, di straordinario. Eh già, perché in Italia nel 1965 arrivarono i Beatles con un concerto meraviglioso. Questa era Michelle dei Beatles, non ha bisogno di commenti, questa canzone è indimenticabile ed immortale, ma se io in apertura di programma vi ho detto che anche i quotidiani si erano occupati del concerto italiano dei Beatles, mettendolo a caratteri cubitali in prima pagina, figuratevi se non se ne era occupata la Rai TV. Se ne era occupata con molti, molti servizi giornalistici, sia dei telegiornali sia delle trasmissioni come linea diretta, che direttamente da quel 1965 parlava ai telespettatori di cosa succedeva quando i Beatles arrivavano in Italia. Prego, regia.
Vi leggo una notizia delle ultime 24 ore che dice nel testo d'agenzia: Sua Maestà Eccellentissima Elisabetta II, per grazia di Dio Regina del Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e degli altri suoi reami e territori, capo del Commonwealth, difensore della fede, sovrana dell'Ordine Britannico di Cavalleria, capitano generale, eccetera, 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 si è degnata di conferire l'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico per importanti servigi resi ai loro paesi ai fedeli sudditi John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, i quali d'ora in avanti avranno diritto a fregiarsi del titolo e a far seguire il loro nome dalle lettere MBE. Per chi non abbia capito, i quattro illustri cittadini di Sua Maestà Britannica sono i Beatles, che con le loro canzoni, con la loro zazzera, hanno fatto impazzire la gioventù non soltanto inglese, ma di mezzo mondo. Ora, i Beatles saranno a Roma fra un paio di settimane e, contrariamente alla comune convinzione che i romani siano pigri, che non amino il teatro, ci sono già da qualche giorno delle lunghe code dinanzi al teatro dove i Beatles saranno presentati. Per sapere perché i Beatles piacciono al pubblico italiano, abbiamo interrogato alcuni di questi futuri spettatori.
Scusi? E lei sta prendendo i biglietti per
sì.
I Beatles? Le piacciono i Beatles?
Molto.
E perché? Che cosa trova?
Beh, cantano bene, suonano molto bene, veramente sono i migliori che ci siano in questo momento.
Poi a me piacciono molto perché penso che, non lo so.
Ha saputo che uno dei Beatles si è sposato?
Sì, ma non è che mi abbia interessato molto. Quello che mi piace molto di più è Paul.
No. No. No.
Ma lei pensa che rappresentino bene i ragazzi d'oggi?
Sì, sono veramente quello che si può definire il successo odierno. Hanno tutto quello che vogliono, denaro, le ragazze, tutto.
E della moda dei Beatles che cosa ne pensi?
Beh, insomma, in Italia è poco apprezzata, comunque nella maggior parte dei casi riesce a sfondare, diciamo.
E dei capelli alla Beatles?
Beh, molto bene, personalmente molto bene. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Parlando di settimanali, bisogna dire che Epoca in quel 1965 parlava dei 20 anni che erano passati dal 45 e si occupò per molti numeri di quello che era successo veramente dietro le quinte della morte, della fucilazione di Mussolini e dietro le quinte della fine di Hitler. Si parlava con grandi servizi su quel settimanale di ciò che succedeva ad esempio nel famoso e famigerato bunker di Berlino e di tante altre storie. Si fece molta dietrologia, si andarono ad intervistare parecchi ben informati. Invece oggi Il settimanale Oggi parlava di cose un pochino più leggere, metteva in copertina una delle dive del tempo, Brigitte Bardot. Gli aveva fatto un bel giochetto, aveva fatto un gioco di più di 200 domande, tutte a raffica, pubblicate un numero del settimanale nella primavera del 1965. E da quelle domande, soprattutto dalle risposte date a quelle domande, venne fuori una Brigitte Bardot inedita. Parlava a ruota libera dell'importanza della ricchezza, della sua fama, di quello che succedeva nel mondo del cinema, di cosa ne pensasse dei tradimenti, dell'amore, dell'amicizia. Insomma, una Brigitte Bardot a tutto tondo. Ma in Francia, a Parigi, in quel 1965, c'era un'altra ragazza bionda come Brigitte Bardot e bella quasi come lei. Non faceva principalmente l'attrice, era una cantante, si chiamava Sylvie Vartan, e in quel 1965 lanciò una bellissima canzone che farà epoca, Je voudrais être un garçon. Beh, quello fu il primo grande successo di Sylvie Vartan, targato 1965, fece il giro d'Europa e devo dire che la Vartan, e più precisamente forse i suoi discografici e i suoi produttori, hanno cavalcato l'onda del Vorrei essere un ragazzo, perché poi subito dopo questo brano Je voudrais être un garçon è uscito Comme un garçon, cioè come un ragazzo. E Come un ragazzo è stata anche una hit tradotta in italiano, ve la ricordate? È arrivata da noi qualche anno più tardi. Ma rimaniamo al 65, il programma di punta sul programma nazionale, ovvero su Rai 1, come veniva chiamata all'epoca la prima rete, era Studio 1, gran galà, gran varietà del sabato sera, presentato da Lelio Luttazzi in splendida, meravigliosa forma. Il cast era eccezionale. C'era Mina, c'erano le gemelle Kessler, c'era il grande ritorno in TV di Millì, c'era Paolo Panelli e c'era anche come ospite quasi fisso un bravissimo camaleontico regista, attore, scrittore, Luciano Salce. Ebbene, c'era anche un gioco a premi legato a ogni puntata di Studio 1. Pensate che in quel 1965 gli spettatori erano più di 20 milioni. Tutti quanti dovevano stare molto attenti agli ultimi 5 minuti finali di trasmissione, in cui veniva messo in palio ogni settimana un viaggio sulla nave da crociera Raffaello e un altro viaggio sulla nave da crociera Michelangelo. Come si faceva a vincere? Bisognava ascoltare il medley che veniva cantato dal cast, mettere insieme in ordine tutte le iniziali di ogni titolo delle canzoni cantate, comporre la frase che ne veniva fuori, spedirla su una cartolina postale e poi si partecipava all'estrazione. La cosa divertente che tutti ricordavano in quell'anno fu che l'unico membro del cast che non sapeva cantare era Paolo Panelli, ma lo fecero cantare ugualmente e ogni settimana stonava clamorosamente, tutti i telespettatori si dovevano turare le orecchie, ma ridevano a crepapelle come matti. E allora ecco qua per voi il medley finale della prima puntata di Studio 1 1965.
Tutto risplende a noi d'intorno
e luminosi ci sembran persino i fiori.
Sposi siamo al fin, mio dolce amor.
Canzone che è nell'aria, accompagni la dolce e bella signorita, canzone d'amore. Somarello che trotti pian pian accompagna a questa mia canzone che viene dal cuore.
Il tempo passerà e tutto finirà, ma il cuor non scorderà i giorni lieti che sogno insieme a te. Il tempo passerà, nessun lo fermerà, ma non cancellerà il grande amor che un giorno tu portasti a me.
Oh, sweet and lovely lady be good, oh, lady be good to me. I am so awfully misunderstood, so lady be good to me.
Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, volare, cantare, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Sogno è sì il
passar, fisarmonica e chitarre innamorate. Lasciatela ballar, è la bella romanina del Bayon. Lasciatela passare, la bella Nina, romanina del Bayon.
Nella rassegna stampa di quell'anno si legge sui giornali femminili che nell'autunno del 1965 va di moda la maglia chiamata colpo di vento. Io guardando le fotografie vedo che erano maglioni e magliette fatte a filo di cotone o a filo di lana, un po' all'uncinetto e un po' ai ferri, e avevano delle specie di quadrettature come potrebbero essere quelle dei gofr, quei dolci che vengono serviti oggi, per darvi un esempio. Poi, rimanendo in ambito di riviste femminili, Eva, che non si chiamava ancora Eva 3000, ma si chiamava semplicemente Eva, lanciava un grande servizio d'attualità che si intitolava Come trovare marito. Si vede che in quel 1965 per le donne era ancora un affare molto importante riuscire a trovare marito. Riguardo ai giornali per i bambini, c'era un settimanale che insieme a Topolino e a Paperino finiva in Ino, si chiamava Michelino, ma differiva dagli altri in quanto era un giornale a fumetti, sì, ma che si occupava di scienza e di tecnica. E invece un altro fumetto, che però era destinato ai grandi e non ai bambini, nasce proprio il primo aprile, e dicono, boh, il primo d'aprile è un pesce d'aprile, è uno scherzo. No, è la verità. Nasce questa rivista, si chiama Linus. La rivista Linus è una rivista di rottura, perché il mondo dei fumetti fino a quel momento era destinato a bambini e ragazzini. Invece con Linus acquisisce le caratteristiche della letteratura per un pubblico adulto. E nel frattempo cosa succede? Se prima vi abbiamo fatto ascoltare il medley della puntata iniziale di Studio 1 con Mina e tutti quanti gli altri, bisogna dire che per una tigre di Cremona quale era Mina nel 1965 c'era anche una pantera di Goro, ovvero Milva, e anche Milva aveva diritto al suo show settimanale sul programma nazionale. Si chiamava Milva Club e io vorrei farvi ascoltare una divertente parodia di una delle canzoni che in quegli anni era stata uno dei maggiori successi della Rossa Milva, ovvero Flamenco Rock. Questa parodia è interpretata per voi direttamente dal 1965 dalla stessa Milva e da Paolo Carlini.
Di, ma che cosa fai?
Ah, mi adeguo al clima.
Ah già, perché il tuo clima è diverso, eh? Lo sappiamo tutti che tu sei il re delle lacrime, il mattatore dei teleromanzi strappacuore.
Credi?
Mi piacerebbe tanto recitar la lagna del famoso padron delle note ferriere.
Ma ti hanno messo qui per fare la campagna in favore del Nai, delle tante ballere
dove ballano i galli e rock.
Dove ballano i galli e rock.
canzoni. Preparate per tanti cantanti che fanno rumore e che snobbano anche la rima di amore con cuore, però ti danno lo shock.
Dalle 5 della sera è già piena la balera.
Dalle 5 della sera tutti quanti fanno il surf.
Dalle 5 della sera non c'è tango né quadriglia.
Figli e figlie di famiglia fanno il rock.
Si fanno il rock.
Fanno il rock.
Si fanno il rock.
Fanno il rock.
Si fanno il rock.
Ma non fanno mica solo il rock?
No, 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 no. Abbiamo anche il settore impegnato per accontentare i gusti più difficili. Anzi, mentre tu ti adegui e cerchi di entrare nel clima, io vado ad occuparmi anche dell'altra faccia del mio club.
Mentre in quel 1965 nascono Simona Ventura, Corrado Guzzanti, Alessandro Gassman, Veronica Pivetti, Leonardo Pieraccioni e Robert Downey Jr., il 16 di luglio i giornali dicono che finalmente viene inaugurato il traforo del Monte Bianco. Era lungo più di 11 chilometri e venne considerato da allora e per molti anni il traforo più esteso al mondo, e metteva in collegamento l'Italia con la Francia attraverso Courmayeur e Chamonix. Ma nel frattempo tutti quanti i giovani sognavano sulle note delle canzoni di Gianni Morandi, che in quell'anno era anche il protagonista nelle sale cinematografiche di Un musicarello, insieme alla sua fidanzatina di allora, che poi diventerà sua moglie, ovvero Laura Efrichian. Non son degno di te si chiamava la pellicola e prendeva il nome dall'omonima canzone. Era un bel film, un film di buoni sentimenti. Oltre alla Efrichian e a Morandi c'erano anche la grande caratterista Dolores Palumbo e il grande Nino Taranto. L'ambientazione del film era a Napoli e la scena finale di quel film è qualcosa che ha fatto palpitare tutte le fidanzatine d'Italia in quell'anno, perché dunque siamo alla radio, non la potete vedere ma io ve la racconto. C'era Gianni Morandi pentitissimo che va sotto la finestra della sua amata e le canta questa serenata, non son degno di te, poi se ne va e si sentono proprio i passi che risuonano nel silenzio, perché pensa che Laura Efrichian non abbia voluto ascoltare questa serenata. E invece, a sorpresa, Laura Efrichian si catapulta giù per le scale, raggiunge Gianni Morandi, lo abbraccia e sulla musica finale i due genitori anziani di Laura Efrichian, ovvero Nino Taranto e Dolores Palumbo, guardano i due fidanzati finalmente innamorati, felici e rappacificati dal terrazzo di casa e sorridono. Ecco qua.
Non son degno di te, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, e va bene così, me ne vado da te. ti merito più. Ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava.
Se abbiamo parlato di una storia d'amore a tinte rosee, devo dire la verità, come questa del film Non son degno di te con Gianni Morandi e Laura Efrichian, dobbiamo ricordarci che anche se in quel 1965 in Italia erano arrivati i Beatles con Yesterday, con Michelle, con tutte le loro canzoni, molta parte della nostra penisola era ancora un paese arretrato. Non tutte le storie d'amore erano così tranquille come quella di Morandi e della Efrichian. Ad esempio, pensate che a Ispica, in provincia di Ragusa, nel 1965 venne girato un servizio per il telegiornale in cui si parlava ancora della fuitina. Ecco, cos'era la fuitina, cos'erano le spose bambine? Ve lo facciamo ascoltare adesso.
Ispica, in provincia di Ragusa, a pochi chilometri dall'estrema punta meridionale della Sicilia. Ci siamo andati perché avevamo saputo che a Ispica, abitanti 13.000, c'è un'alta percentuale di spose giovanissime. Nei registri dello Stato civile, infatti, ci sono i nomi di centinaia di ragazze che hanno preso marito prima di aver compiuto i 16 anni. Ecco perché 20 matrimoni su 100 riguardano ragazze di 15, 13 e persino 12 anni. A Milano c'è un solo matrimonio precoce su 1.000. A Roma i casi di spose giovanissime sono lo 0,50%. Come si chiama?
Piacese Carolina.
Che età aveva quando si è sposata?
15 anni.
15 anni. 14 anni.
15 anni.
15 anni e mezzo. E ho 24 anni.
Si è sposata con il consenso dei suoi?
No, siamo fuggiti, ma ora siamo tutti d'accordo.
No, siamo fuggiti.
Tutti d'accordo, non siamo fuggiti. Consenso dei miei genitori no, siamo fuggite e siamo andate nei miei cugini.
Siamo fuggite e poi ci siamo sposati.
Che lavoro fa suo marito?
Muratore.
Contadino. Manuale, in Germania.
Pastore.
Contadino.
Che classe ha fatto suo marito?
Quinta elementare.
No, è in alfabeto.
La terza. Quinta.
No, è in alfabeto.
Qual è il viaggio più lungo che ha fatto?
No, non sono uscita mai da Ispica.
Nessun viaggio per Ispica.
Ragusa.
A Noto, 20 km distante da Ispica.
Sì, in Germania, in Monaco di Pavia.
Il corrispondente da Ispica del giornale di Sicilia ci parla di queste fughe.
Perché due minorenni possano sposarsi, occorre il consenso di entrambi i genitori. Venendo a mancare il consenso di uno dei due genitori, i due giovani decidono di fuggire. Alcune volte, però, questa fuga viene agevolata dai genitori dei ragazzi, così si evitano le spese matrimoniali, che certe volte sono ingenti.
Ma dove fuggono questi ragazzi?
Nei paesi vicini e alcune volte anche si rifugiano in case di parenti o amici qui ad Ispica stesso. Il problema sarebbe quello che i giovani si dovrebbero conoscere maggiormente, così come fanno al nord, non so, incontrarsi, conoscersi in sostanza. Perché qua, se un giovane guarda una ragazza o addirittura la ferma, compromesso è.
A volte anche lo sposo è molto giovane. È il caso di Francesco Franza, di 15 anni e mezzo, che ha sposato alcuni giorni fa Felicia Santa Croce, di 13 anni e mezzo. 29 anni in due.
Beh, l'ho incontrato per la strada, l'ho fermato e gli ho detto se mi voleva per fidanzato, no? Prima ha esitato ad accettare, ma poi l'ho fermato un'altra volta e ha accettato.
Ma prima la conosceva?
Sì.
Avete fatto un viaggio di nozze?
No.
Perché?
Perché mancano i soldi. Per fare un viaggio di nozze ci vogliono anche i soldi.
Vi piacerebbe fare un viaggio di nozze?
Sì.
Dove le piacerebbe andare?
In Italia.
Che lavoro fa?
Muratore.
Quanto guadagna?
Beh, sono troppo poche, 1500 lire.
Lavora sempre durante l'anno?
Sì.
Lavora continuativamente?
Si perde qualche giorno quando manca il materiale oppure fa brutte giornate.
Quali sono i suoi progetti? Pensa di rimanere a Ispica o di emigrare?
Per ora preferisco rimanere a Ispica, perché anche se vado all'estero non ho l'età per guadagnare la paga di nuovo.
Da quanto tempo si fa la barba?
Da 2 anni.
I genitori sono stati favorevoli al matrimonio?
Sì.
E i suoi?
I miei no.
Perché?
Perché non volevano, che ero troppo piccolo ancora.
È felice?
Sì.
E lei?
Molto.
Matrimoni così prematuri provocano aggrovigliati rapporti di parentele. Trisnonne di 60 anni, nipoti più anziani degli zii.
Zio Mariuccio, vieni qua!
Cosa pensa il parroco della chiesa madre di Ispica?
Come mio giudizio posso dire questo: non è consigliabile contrarre matrimonio in un'età bambina, perché il matrimonio comporta dei pesi ed è una missione. Ora, la missione bisogna compierla quando ci sono i presupposti di una formazione capace poi di trasmettere ai posteri, alle creature, questa educazione. Ora, le mamme bambine non sono in grado di dare questa educazione alle proprie creature, quindi viene a formarsi una famiglia di bambini in cui non si può dare quello che non si ha. E ora l'educazione si acquista soltanto con una età matura. L'età, a mio giudizio, e credo che sia anche quello della Chiesa, giusta per contrarre matrimonio, sia sull'età di 18 anni.
Il sindaco di Ispica come spiega questo fenomeno?
Secondo me il problema si presenta sotto 3 aspetti. Un aspetto economico, un aspetto sociale e un aspetto morale. L'aspetto economico, perché qui siamo in una zona ad economia depressa e quindi nella famiglia la ragazza diventa un peso molto spesso per l'economia della famiglia stessa. Oltretutto non può esplicare tutta la sua personalità, perché nella famiglia lavora solo il capofamiglia e tutti gli altri sono al servizio di lui. L'aspetto sociale, perché dalle nostre parti, nella nostra struttura, la ragazza diventa nella famiglia un oggetto e non un soggetto della stessa, e quindi nel matrimonio vede la liberalizzazione di questa sua posizione di soggezione per acquistare una posizione di autonomia e potere così guidare la famiglia con i propri mezzi, anche se fa lo stesso lavoro che fa da ragazza. L'aspetto morale, perché data il tipo di struttura della nostra società, un po' chiusa nel meridione in genere, in Sicilia in particolare, la ragazza, una volta che ha un fidanzato, quasi sempre si arriva a coronare questo rapporto con il matrimonio, perché diversamente molto difficilmente potrebbe trovare una nuova sistemazione.
Perché questo fenomeno si attenui, quali condizioni dovrebbero verificarsi?
La condizione determinante dovrebbe essere lo sviluppo economico della nostra società. La nostra donna non è diversa dalle altre che hanno la possibilità di vivere nelle zone ad economia sviluppata. È l'economia arretrata della nostra zona che pone la donna in condizione di essere succube della arretratezza della nostra società, che è tale non per colpa delle donne, delle nostre donne, ma perché nessuno mai nei secoli si è preoccupato di elevare il tenore di vita e lo sviluppo economico delle nostre zone.
Qual è l'opinione dei giovani su questi matrimoni?
Perché un ragazzo non è come in Alta Italia, prende la ragazza e va al cinema la sera, qui non posso andare perché la mamma non la manda.
Si spostano presto in Sicilia, perché qui in Sicilia non abbiamo delle fabbriche per le donne poter lavorare e guadagnarsi da vivere, non so.
Perché si spostano così presto, forse sarà per gelosia di ragazzi, sa, perché il fidanzato, quell'altro vuole togliere la fidanzata e molto più viene il matrimonio per questo.
Questo è piccolo, sarà questo il motivo.
Una certa età si sposa, uno si sposa pure a 12 anni, 13 anni.
Anche a 12 anni?
A voglia.
Ma a dire il vero questo non saprei rispondere, in quanto potremmo dire che tutto è questione dell'ambiente in cui si vive, anche se penso si stia facendo una cattiva pubblicità di tutto questo qua.
Non credo, ma noi stiamo mettendo in risalto quali sono le condizioni economiche di Ispica. Ma
le condizioni economiche di Ispica sono abbastanza alte.
Perché emigrano tanta gente da qui?
Ma emigrano perché forse non trovano del lavoro adatto alle loro esigenze, o perché attratti anche dalla prospettiva di più facili guadagni, facili che si basano sul lavoro vero e proprio.
Quindi c'è della miseria?
No, miseria non ce n'è.
Allora perché emigrano?
Questa immigrazione sì, c'è.
Ma lei sposerebbe una ragazza di 14 anni?
No, io no.
Perché no?
Troppo piccola, non è matura.
Perché è troppo piccola?
Non è una ragazza da fare una famiglia, è troppo giovane. No.
No.
Perché?
Beh, perché secondo me non è proprio l'età, diciamo, adatta, perché ancora non si può avere una possibilità finanziaria o possibilità di poter creare una famiglia propria tutto da se stesso, senza l'aiuto di qualcuno.
Ma certamente, insomma, io credo che chiunque, qualsiasi essere ragionevole, è contrario, perché è azzardato.
Secondo me un matrimonio a quell'età è sbagliato.
Lì non si sposerebbe una ragazza di
quell'età? No,
perché?
Assolutamente.
I giovani di Ispica, come avete sentito, sono contro i matrimoni prematuri per buon senso e per sentimento. Eppure le spose bambine ci sono, e sono tante. Eccone qualcuna. Anna, di 15 anni. Maria, di 15 anni. Angelina, di 14. Dorotea, di 15 anni. Maria si sposò a 14 anni. Lina, a 14. Sebastiana, a 13. Carmela, a 14 anni. Per le minori di 14 anni si dovette chiedere la dispensa della Santa Sede. Per le altre fu sufficiente l'assenso del vescovo. Per molte di loro la vita non è facile, ma non hanno rimpianti, anche se hanno avuto un'infanzia troppo breve, perché da queste parti si impara molto presto ad affrontare la vita.
C'è passato quasi un anno da quando sei partito. Ricordo quello che m'hai detto il giorno che tu mi hai lasciato. Ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi di partire, ma non è giusto, non sono nessuno. Per te diventerò qualcuno. Amore, ritorna, le colline sono in fiore ed io, amore, sto morendo di dolore. Amore, ritorna, diventato più importante, perché sei importante per me. Un giorno è lungo ed un anno è lungo da morire. Ricordo quello che m'hai scritto e ho tanto freddo dentro al cuore. Va tutto bene, ti penso sempre e spero di tornare un giorno all'altro. Questa fortuna dovrà decidere se arrivare.
Amore, ritorna.
che sei importante per me.
Se negli anni 50 la rivalità più forte che c'era stata in campo sportivo era stata quella fra Bartali e Coppi, negli anni 60 la rivalità sportiva che tiene banco in tutte le discussioni da bar e anche su tutti i quotidiani sportivi è quella che riguarda Mazzinghi e Nino Benvenuti. Chi erano? Allora, Sandro Mazzinghi era il detentore del titolo mondiale dei pesi super welter, ma il 18 giugno del 1965 Nino Benvenuti diventa campione del mondo al sesto round, manda KO Sandro Mazzinghi e loro due avranno poi una rivalità lunghissima che durerà per tutti gli anni 60. Sempre parlando di avvenimenti sportivi, c'è da dire che il 14 luglio si conclude il Tour de France, la 52esima edizione del Tour viene vinta da Felice Gimondi. E nel frattempo su Rai 1, o meglio sul programma nazionale, c'era Rita Pavone con un suo show. E beh certo, avevano dato uno show a Milva, uno show a Mina, dovevano darlo anche a Rita Pavone, che in quell'epoca era una beniamina di tutti i giovani e vendeva milioni e milioni di dischi. Il programma si intitolava Stasera Rita e lei ballava con Don Lurio, che le insegnava i passi e curava tutte le coreografie, e il corpo di ballo era diviso in ragazze e ragazzi. Le ragazze si chiamavano collettine, i ragazzi si chiamavano collettoni, e dei collettoni faceva parte anche un giovanissimo Renato Zero al suo debutto in TV, che ballava e canticchiava facendo il coretto alle canzoni di Rita Pavone.
Mamma, dammi la panna! Ciò che tu vuoi, che vuoi tu. Dai, 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 mamma, voglio solo la palla. Metti la Susanna, una palla di panna. Panna, 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 mamma, pure il figlio da pollo. Fece un giorno una palla, con la pelle del pollo. Pollo, 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 pollo.
Amiche ed amici, vi faccio una domanda. Siete pronti? Cos'è il tapping? Allora, il tapping era una nuova tecnica per suonare la chitarra e venne inaugurata proprio nel 1965. Nacque davanti alle telecamere della Rai TV e nacque ad opera di Vittorio Camardese durante la trasmissione Chitarra Amore Mio. Ascoltate un po'.
Dottor Vittorio Camardese.
Buonasera.
Io la ringrazio molto di essere venuto.
Io ringrazio lei di avermi invitata.
Vedo che viaggia molto lei, eh?
Beh, non è che sia mia la chitarra, l'ho chiesto in prestito.
Ah, perché lei non viaggia?
E non ho la possibilità perché...
Secondo, prego.
Grazie. Perché vivo, lavoro in ospedale, allora non mi è consentito.
È naturale. Dove lavora lei?
Al San Filippo.
A Roma?
A Roma, sì.
Lei ha dovuto chiedere un permesso speciale per venire qui?
Beh, in verità sì, perché ho dovuto chiederlo al mio primario.
Chi è il suo primario?
È il professor Giacobini.
Perché non è ritenuto dignitoso per un medico suonare la chitarra?
No, non per questo, perché è un fatto così di costume, di educazione.
Naturale.
Ho ritenuto opportuno.
È il radiologo, eh?
Radiologo, sì.
Tu che mi hanno detto che lei ha un sistema particolare suo di suonare la chitarra, un metodo, una tecnica speciale.
Dicono sì, non lo so, io ho sempre suonato in questo modo.
Lei ha studiato da solo, tutto?
Sì, sono un autodidatta. Sì,
conosce la musica?
Non conosco musica.
Vogliamo vedere praticamente
sì,
che cos'è questa?
Sì, ecco, la tecnica consiste in questo, che io invece di pizzicare la corda, la percuoto.
Sentiamo una...
Sì.
Un pezzo,
sì.
Cos'è?
Bravissimo. Un mambo.
Un mambo?
Un mambo, sì.
Quante cose nuove si possono fare con una cosa vecchia?
Dice?
Sì. Non conosce nessuno che adopera questa tecnica?
Ma in verità no, è una tecnica così mia, diciamo.
Riesce a ottenere come degli effetti di contrabbasso con queste?
Sì, il contrabbasso si rende più evidente in pezzi di jazz. Questo dà la sensazione di tamburi così
ben
distinti che hanno dei suoni, ecco.
Sì, sì, sì. Vogliamo sentire anche...
Sì, un pezzo di jazz così, ecco.
Questa specie di corna lei
sì, con l'indice e percuoto e ottengo il contrabbasso con questo.
Le trascrizioni di questa musica chi gliele fa? Niente, così?
No, le arrangio così.
Sente un disco?
Sì, sento la melodia e poi le trasporto così.
Senti, io sono rimasto vivamente interessato da questa sua esibizione.
È gentilissimo.
Sono sicuro che anche i telespettatori lo saranno altrettanto. Può darsi che insegni questo... nuovo sistema di suonare la chitarra a tutto il mondo.
Dice?
Per me. È un'invenzione, l'ha brevettata.
Non ancora.
Io la ringrazio per
il Io ringrazio lei, signor.
Spero di non aver bisogno di lei, ma non si sa mai nella vita.
Arrivederla e grazie.
Grazie infinite.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Sempre il giorno ed il giorno verrà. Oh mondo,
il 24 febbraio il Corriere della Sera dà la triste notizia che il 23 è morto Stan Laurel, il famoso comico che con Oliver Hardy aveva composto la coppia di Stanlio e Ollio. Pochi giorni prima, il 21 febbraio, era morto anche lo storico attivista e leader politico Malcolm X, che aveva rappresentato l'anima del movimento per i diritti degli afroamericani. Ed il tempo a nostra disposizione è terminato e così si conclude la nostra cavalcata dietro le quinte del 1965. Augurandoci di avervi fatto buona compagnia, noi vi diamo appuntamento, se vorrete, fra 7 giorni e nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi. Ciao!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride.